dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Notizie di tecnologia, lifestyle, digitale.
Questo è Digitalia.
Settimana del 25 marzo 2024, nella rete di Piracy Shield, robotica e healthcare, IA di guerra, ma anche e-commerce, TikTok, tasse. Questa è molta altra scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalle Misture Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
E dallo studio di Milano, Michele Di Maio.
Eccoli lì, buongiorno a tutti, bentornati su Digitalia e buonasera ai miei colleghi in Time Sync. Allora ragazzi, che partita facciamo vedere stasera?
sì, assolutamente, colleghiamoci con lo stadio.
Salutiamo gli amici dell'Agicom che sono certamente all'ascolto oggi, ma li mettiamo un attimino lì ad aspettare il loro turno, perché prima dobbiamo, Max, sono contento di avere te questa sera, che sei il nostro fantascientologo.
E infatti sono veramente emozionato dal fatto che hai scelto come primo argomento questo.
Beh, il saluto a un grande, noi non facciamo necrologi, noi facciamo dei gaudenti saluti a dei grandi che ci lasciano, ma ci hanno lasciato delle cose bestiali, e oggi è il turno di Werner Vinge.
Mamma mia, pensa che Werner Vinge talmente mi ha colpito e talmente mi è piaciuta una parte significativa della sua produzione che io lo cito sempre in tutte le edizioni del corso di riti di calcolatori per il suo universo incostante, dove c'è questa ipotesi fantastica di zone dell'universo con costanti di funzionamento della fisica differenti.
Secondo me Universo Incostante è stato uno dei primi libri della biblioteca digitaliana, dei tuoi primi gingilli del giorno.
È possibile, sì.
In Universo Incostante, tra l'altro, c'è
Forse l'idea delle superintelligenze.
Sì, perché credo che sia l'unico libro di Vinge che ho letto, forse qualche racconto, ma come romanzo completo. E c'è l'ipotesi della singolarità. La singolarità credo che sia stato il primo a enunciare il concetto di singolarità tecnologica, l'intelligenza artificiale che supera quella umana e c'è un'esplosione proprio nell'Universo Incostante. L'Universo Incostante è bellissimo, ci sono quattro strati dell'universo e quello più interno, le leggi della fisica sono tali per cui la tecnologia non funziona, si rompe continuamente, per cui
è una zona lenta.
I viaggi interstellari sono lentissimi, i computer a bordo delle astronavi si rompono continuamente, per cui bisogna avere un fracco di ridondanza, eccetera. Il secondo strato è quello dove c'è la Terra, dove le cose funzionicchiano, la tecnologia funziona abbastanza, si può viaggiare quasi fino alla velocità della luce, almeno ai tempi ipotizzati da Werner Vinge. Lo strato ulteriore è uno strato in cui la tecnologia va da Dio, per così dire, per cui le intelligenze artificiali sguazzano e appunto superano quella umana e diventano, no, c'è il viaggio spaziale, ultraluce, eccetera, cosa. E il quarto strato è talmente super figo che
sono dei.
Sì, le intelligenze artificiali svalvolano praticamente, diventano talmente sublimi che si rompono le scatole di parlare col resto dell'universo, si chiudono dentro se stesse, oppure al contrario, è talmente slick, privo di attriti l'interazione tra il cyber e l'umano, e lì ci sono echi di quello che stiamo vedendo oggi, che stanno facendo oggi, ne parleremo anche, che è un attimo perdere il controllo e che l'intelligenza artificiale hacker il cervello biologico dell'uomo, robe del genere. È un libro fantastico.
Vi voglio far sognare, perché il gingillo proposto da Max non era nello scorso decennio, bensì nel decennio ancora prima.
Pensa un po'.
Era il 5 ottobre del 2009, puntata 20 di This Week in Big Money. E ci tengo, il terzo argomento era nuovo mouse sensibile al tocco in arrivo da Apple.
vedi come mischiare il sacro e il profano, l'opera magica di Werner Winch col mouse a tasti.
Che tempi, mamma mia. C'è qualche altra, qualche altro link da quella puntata? Riesci a tirarcelo fuori?
Allora, i tempi, le scalette erano abbastanza corte, quindi vi posso dire che c'era Digitalia su Blobbox. Chi è che l'aveva? Era la roba di Facconi, forse.
Blobbox.
Sì,
perché Facconi aveva scritto il libro sulla TV connessa. Blobbox era una roba che si attaccava alla TV e a internet, una roba strana. Forse una cosa, attaccare una cosa alla TV e a internet.
Esatto. E poi Midori, il futuro web centrico di Windows, non so che fine abbia fatto. Stallman versus Apple, DVD John, il remake di un classico per il lancio di Double Twist, Leo Laporte fa podcasting per professione e guadagna, tra parentesi, parecchio, tra parentesi quadri, beato lui.
Già, e allora.
Ecco. Poi Vodafone 360, ecco, rip anche a Vodafone. Anche Vodafone cerca un posto al sole nella network sfera. Cos'era la network sfera? E infine storage olografico, un altro grande ritorno, ovvero il vapor hardware del giorno di, indovinate chi, Carlo Becchi, che chi poteva essere?
Mamma mia. Capite bene che abbiamo un po' di strada e ne abbiamo fatta tanta, abbiamo trasmesso tanto, ci è voluta l'Agicom per metterci i bastoni tra le ruote. Ma non è ancora il momento,
troppo.
Ancora un secondo.
Ma niente, ormai è un tormentone in attesa, stiamo facendo una specie di teaser, di trailer.
Assolutamente. A proposito di Werner Winch, fantascienza, viaggi nello spazio, eccetera, bellissimo questo articolo sugli ingegneri che stanno
tentando di salvare Voyager 1.
Sì, di debuggare, di capire perché Voyager 1. Voyager 1 è Viger, se non sbaglio.
Viger è il Viger del primo Star Trek cinematografico.
È proprio lui.
Fighissimo,
queste sonde che abbiamo buttato, che oramai sono nello spazio profondo, no? Hanno superato tutti i limiti del sistema solare, sono...
Voyager l'ha superato già, penso, qualche anno fa.
Oltre la cintura di XY, che non mi ricordo come si chiami, quella che delimita il
la cintura di De Santo, è ovvio. Esatto.
Era la vecchia cintura di De Santo, una volta. Ecco, diamo a De Santo quel che dice De Santo.
No, perché ci sono due fasce attorno al sistema solare, che è la cintura di De Santo giovane e la cintura di De Santo maturo.
Certo, è come le circunvalazioni di Milano.
Poi chiaramente certamente c'è un accumulo di strati.
E meno male che non ha più i pianeti che gli orbitano attorno.
È così, vabbè, non l'ho capita questa, ma non importa.
Vabbè, non
è la massa.
La massa.
Ma meno male non c'entrano le palle, già è qualcosa.
Le famose palle di Viger. Vabbè, datevela vedere sti ingegneri che continuano a vigere. Non si capisce come funziona, perché oramai le batterie sono fruste, i pannelli solari sono cotti, è immerso in chissà quali radiazioni cosmiche, chissà
l'hard disk è da defragare, qualcosa del genere,
certamente perché... E però è tecnologia talmente di base, talmente no, semplice, eccetera, che ancora si può andare a mandare un messaggio, cercare di riflashare tutta la RAM e andare a, no, riga per riga di codice assembly a capire che cosa va storto. È affascinante da matti. Va bene. Tutto questo non basta per avere quel minimo di rispetto per poter rimanere online in santa pace a fare divulgazione senza che qualcuno ti mette i bastoni tra le ruote. Perché? Perché c'è qualcun altro che trasmette le partite spiratazzate. Allora, cosa è successo? È successo che è arrivata un'email, ci è arrivata un'email nel fine settimana da parte di uno dei nostri fornitori di servizi, Cloudflare, che è la CDN attraverso cui noi distribuiamo parte del nostro sito, ma soprattutto le puntate del nostro podcast, i file audio, e ci ha detto: guarda che sabato 24 2024 un IP di Cloudflare è stato bloccato in Italia dal sistema Piracy Shield del governo italiano. Come risultato di questa azione, gli utenti internet in Italia sono stati impossibilitati ad accedere a decine di migliaia di siti internet, anche se decine di migliaia, mettetevelo in testa questo. Anche se il blocco è stato rimosso nel corso di alcune ore a causa del numero di siti innocenti che sono stati bloccati, abbiamo identificato il tuo sito internet, il nostro, quello di Digitalia, come uno di quelli che sono stati bloccati temporaneamente. L'autorità garante per le comunicazioni italiana permette attraverso i manager dei siti internet di inviare un complaint, un reclamo riguardo a blocchi implementati da Piracy Shield. Calfair crede che sia importante documentare i danni collaterali causati da queste tecnologie di blocco degli IP e vi consiglia di mandare un'email a tavola antipirateria eccetera eccetera, e cosa che ovviamente abbiamo immediatamente fatto.
Il tavolo non ha risposto.
Il tavolo non ha risposto, gli abbiamo anche invitati in trasmissione.
Abbiamo invitati in trasmissione, abbiamo invitati anche direttamente, abbiamo provato qualche canale interno, ma si comportano come il peggiore dei ministeri, con i diversi, appunto, poi ci vuole Livelli, che questa volta hanno rigidamente ritenuto di restare nel livello zero, dove la tecnologia non funziona.
È una roba, ma ha fatto impressione la cosa che con un tastino click si blocchino decine di migliaia di siti in un colpo solo, no? Ed effettivamente quando vai a bloccare uno o una serie di indirizzi IP di una CDN, ci sta che l'effetto collaterale è quello. Mi chiedo come chi è incaricato di sviluppare, prima di ideare, di progettare e poi di sviluppare questo tipo di sistemi, possa non rendersi conto, non dire, ma cioè, qui con un sistema del genere, per fare il favore a un editore che in questo momento trasmette le partite e vede che ci sono una serie di canali pirata che lo dimostrano, per fare un piacere a quello, per bloccare la cosa ancora prima di un intervento di un giudice, di una cosa, eccetera, per rendere, ci permettiamo di mandare all'aria 10.000 siti internet dove ci sono 10.000 cose diverse, dove ci può essere chiunque, no? Dove ci può essere l'indipendente che pubblica delle cose, dove ci può essere il giornalista che pubblica delle sue cose, dove ci può essere un sito che fa e-commerce per cui ne riceve un danno economico, dove ci può essere un canale di divulgazione di lo sapete cosa c'è su internet, cioè l'idea che non si rendano conto, fondamentalmente di non capire come funziona internet, di non capire che cos'è una CDN e quindi di andare a bloccare degli indirizzi della CDN per bloccare il piratucolo di turno, è una roba che mi fa cascare veramente le braccia.
Ma io dubito onestamente che non lo capiscano.
Secondo io penso che lo capiscano perfettamente.
Esatto, è una questione di ignorarlo, perché questo è un sistema che assolutamente, i famosi check and balance, questo è un sistema assolutamente a singola via, in cui qualsiasi decisione non ha nessuna conseguenza. Puoi andare anche, possiamo anche bloccare il sito di una CDN di Amazon e bloccare Amazon Italia. Il giorno dopo, vabbè, magari si beccano, si bloccano Amazon, ecco, magari arriva una mail più importante di quella di Digitalia, però sono assolutamente è un sistema disegnato senza alcuna responsabilità da parte di chi prende le decisioni.
Non solo di chi prende le decisioni, il problema è proprio quello che chi prende le decisioni, allora, le decisioni sono più di una. La prima decisione è quella che è di chi ha architettato, chi ha approvato e chi ha realizzato questo meccanismo. La seconda decisione è di chi schiaccia il tastino, e questo meccanismo permette di prendere questa decisione, cioè di bloccare siti a muzzo, a chi? A chi gestisce i diritti. Cioè non è che un tizio a Sky o a DAZN alza il telefono, chiama un servizio di reperibilità presso la Agicom e gli dice, o il Ministero tal delle telecomunicazioni, dice: oh, controlla, mi stanno piratando da questi indirizzi, per favore vedi se puoi bloccarli e cosa. No, è tutto automatizzato. Un tizio a DAZN o a Sky o a uno dei tanti aventi cosa segnala il problema e in automatico vengono bloccati quegli indirizzi senza nessun controllo, eccetera. È una roba che, cioè, più di quello, gli diamo il tasto per bloccare internet e dice: beh, blocchiamo internet in Italia perché qualcuno sta piratando una partita o una canzone del Festival Bar. Non...
Il Festival Bar.
Non c'è più il Festival Bar.
No, è tipo 20 però, anni credo.
Non importa, lo rilanciamo quest'anno. Quest'anno Festival Bar.
L'anno del Festival Bar.
Con la sponsorizzazione dell'Agicom. E... Sì.
Ma in realtà appunto è ancora peggio, perché poi se leggiamo l'articolo, quello lì in cui sono le dichiarazioni dei responsabili politici tra virgolette del garante, questa qui del presidente, no, c'è proprio un passaggio in cui dice: uno dei metodi più efficaci utilizzati per aggirare gli oscuramenti dei siti in violazione ordinati dall'autorità consiste nell'usare le VPN, per usare i sistemi tipo appunto CDN, Cloudflare,
sì.
Quindi fa una operazione proprio di più
sono arrivati a dire sarebbe ora di vietarle queste CDN che vengono utilizzate dai pirati, cioè capisci, queste uscite
dire.
Vuol dire che almeno chi scrive questi comunicati non ha idea di come funzioni internet, cioè dire bisognerebbe vietare le CDN perché vengono usate dai pirati per ritrasmettere le cose, non si rende conto di come funziona internet, non ha idea di che cos'è una CDN, non ha idea di come gli arrivi la roba quando digitano o cliccano su un link su un browser. È allucinante questa cosa. Siamo in mano a dei dilettanti, fondamentalmente.
Ho trovato questa cosa veramente inquietante, no? Questo poter suggerire che l'utilizzo di OpenDNS, di Cloudflare,
esatto,
come CDN, delle VPN, sia intrinsecamente favorire la pirateria, no? Questa è la cosa veramente assurda.
Sì, ma in realtà se leggete poi l'articolo, comunque proprio nel momento in cui si parla delle reazioni politiche, c'è chi effettivamente non capisce niente, però ci sono comunque delle persone che insomma due ragionamenti su cosa è giusto e cosa è sbagliato, su cosa è tecnicamente corretto e cosa è tecnicamente non corretto, persone che fanno questi ragionamenti in maniera corretta ci sono, quindi si tratta veramente probabilmente di ignorarli. Io dubito che un essente alla GGCOM non sappiano cos'è una VPN, un VPS, una CDN.
Non lo so, tante volte...
A me risulta che Piracy Shield sia stato dato in gestione a un'azienda terza, quindi proprio
la piattaforma di ticketing, sì.
Il progetto del sistema
è stata esternalizzata,
quindi ancora peggio.
Vabbè, voltiamo pagina. Siamo sempre disposti a ospitare, magari in trasmissione o in uno speciale, se qualcuno da quelle parti dei nostri
reagisce,
volesse fare, puntualizzare, raccontarci, perché no, il loro punto di vista, noi conosciamo il punto di vista di chi ha contenuti, di chi li mette su internet, di chi ci vuole guadagnare, lo facciamo anche noi, produciamo dei contenuti, abbiamo il nostro modo per cercare di averne un ritorno economico e non c'è niente di sbagliato in questo, ci mancherebbe, ma non è che perché uno ha pagato a Serie A qualche milione di dollari o di euro all'anno ha il diritto di bloccare questa cosa non esiste in nessun aspetto della nostra vita quotidiana, non esiste, cioè nel palazzo al piano terra al verduraio hanno rubato tre pere, benissimo, chiudiamo tutti gli uffici del palazzo, oggi non si lavora, il notaio esca, il medico smetta di visitare, basta, si chiude il palazzo perché hanno rubato tre pere al piano terra. No ragazzi, non c'è nessun altro aspetto della nostra vita che funzioni in questa maniera. Chi è che dà diritto? Chi è che ha detto che hanno diritto di avere dei poteri così grossi, perché la pirateria su internet è veloce, bisogna intervenire immediatamente. Ma chi l'ha detto che bisogna intervenire immediatamente? Ma fate delle... Vabbè, lasciamo perdere. Che fine hanno fatto tutti questi robot dell'healthcare? Si chiede questo articolo, bellissimo, lungo, come sempre, dell'Atlantic. Ogni tanto arriva qualche articolo dall'Atlantic nella scaletta di Digitalia, devo dire che sono sempre dei belli approfondimenti su degli argomenti e dei reality check. In questo caso sì, Stephanie Harrey va a fare un excursus e cerca di capire che cosa, a che punto siamo nel 2024 con l'introduzione dei robot negli ambiti di cura della persona e in particolare nei ricoveri, nelle cliniche. Visto che sono passati esattamente 10 anni da quando SoftBank aveva introdotto al mondo i primi robot, in particolare si chiamava Pepper, il primo robot che avrebbe dovuto rivoluzionare il mondo della sanità, dell'healthcare.
E diciamo che non è andato granché lontano. Nell'articolo si parla anche di numeriche e meno, se non sbaglio era un numero in Giappone che quindi dovrebbe essere un paese sicuramente con tantissima domanda di sostegno agli anziani, sicuramente un paese molto, molto avanti dal punto di vista delle tecnologie. Qui parlano di un 10% di strutture di assistenza che usano qualche tipo di sistema di monitoraggio robotico per appunto gli anziani, e in generale, se non sbaglio, il numero degli Stati Uniti era tipo meno dell'1%. Sono un sacco di cose interessanti in questo articolo. Una in particolare, ad esempio, che mi ha colpito è che raccontava che in quelle poche strutture in cui c'è un assistente robotico, chiamiamolo così, di forma umanoide, magari viene usato per far vedere agli anziani dei movimenti da fare, insomma, come se fosse una specie di ginnastica, questo è completamente ignorato dalle persone, e spesso si deve trovare un infermiere che stia insieme al robot e faccia vedere gli stessi movimenti in modo da far, come dire, da far concentrare poi gli anziani sui movimenti del robot. In sostanza poi si torna sempre lì, c'è una questione sicuramente di prodotto che non funziona in maniera particolarmente, non è assolutamente all'altezza.
Con un bravissimo team di vendite di PR.
Esatto, sì. Esatto.
Ma noi Pepper, per esempio, è uno di quei modelli di robot che è stato adottato spesso per fare appunto le prime demo, quando sai vuoi far vedere ai ragazzi delle scuole superiori che cosa puoi fare con un robot in maniera, diciamo, carina, simpatica. Certo. Però anche lì, nella realtà, poi l'impatto di incontro col robot ha quasi del grottesco, perché effettivamente si tratta di un prodotto che è così assolutamente lontano da una minima parvenza di realtà che finisce con l'allontanarti addirittura.
Il problema è che in questi ambiti, è un altro ambito affine, anche se apparentemente molto lontano, lo vedremo tra poco, in determinati ambiti ci sono dei modelli, dei meccanismi che portano questi business a funzionare in maniera malata, in maniera sbagliata. Arriva un'azienda presso la clinica tal dei tali, dove c'è il manager che è stato assunto e che lavorerà per i prossimi 3 anni, e poi avrà una chiamata da un'azienda un po' più grande, un po' più piccola, da un'altra parte, quindi cambierà strada. Questi qui arrivano con in pompa magna i paroloni: siamo quelli che con la robotica vi faranno guadagnare, perché qual è il vostro problema? Abbiamo troppi dipendenti. Benissimo, sappiate che con un robot voi potete fare lavoro che fanno 4 persone e il costo ve lo affittiamo, non ve lo vendiamo neanche, e vi costa la metà di un singolo dipendente. Vedete, questi sono gli studi scientifici che abbiamo fatto con l'università, sono tutti citati nell'articolo. Vedete, questo studio dice che dove abbiamo introdotto in un ospizio come il vostro, in una casa di riposo come la vostra, l'utilizzo dei robot, i pazienti che sono stati che hanno preso parte a questa sperimentazione del robot, in tutte le schede di valutazione, sia quelle autonome sia quelle attraverso l'esame da parte dei sanitari, hanno riportato dei punteggi di soddisfazione, di contentezza, si sono rivelati più svegli, più attenti, contenti, coinvolti. Visto che bello, fatelo anche voi, e che cosa potrebbe mai andare storto? Quando poi gli studi sono generalmente, come sempre, tirati dalla parte di chi li finanzia, come sempre, perché immaginatevi poi il risultato. Qui ci sono interviste a persone che lavoravano, che hanno lavorato, che lavorano ancora in questi ambienti. Dici, la realtà è che poi il robot finisce nello sgabuzzino e non lo utilizza nessuno. Perché? Perché ha bisogno di più manutenzione al robot dei pazienti della clinica che dovrebbero beneficiare.
Sì, sì.
Per cui quando il paziente interagisce col robot, ci deve essere sempre almeno una persona che lo aggiusta, lo fa funzionare, evita di che si scassi a roba del genere. Per cui il risultato è completamente diverso. E potete immaginarveli questi studi. I vecchietti sono contentissimi perché invece di essere lasciati nelle loro stanze, abbandonati davanti alla televisione e visitati e visti dal personale per mezz'oretta tutti i giorni, hanno passato delle bellissime giornate insieme ai robot
a farsi un sacco di risate
e alle persone umane che dovevano insegnarli a utilizzarle, eccetera. Per cui hanno passato le giornate con degli esseri umani a giocare con i robot fondamentalmente, e quindi erano felicissime. Ma lasciali solo con robot e voi potete... Ci si può anche arrivare col cervello. Chi di voi vorrebbe essere abbandonato in una casa di riposo e tenuto a bada e intrattenuto semplicemente solo e curato solo da dei robot? Cioè, la cosa che ti viene in mente è: gli esseri umani proprio non mi vogliono più, non servo più a niente, non voglio neanche più interagire con me, mi hanno messo dei robot per tenermi buono, eccetera. È una cosa di una disperazione esistenziale terrificante.
Sì, e adesso l'azienda di Pepper è stata venduta nel 2020, ha smesso la produzione, però mi sa che tra poco ce lo troviamo incartato in qualche altra maniera, perché gli utili prima di tutto. E il numero in realtà era 1 su 1000, quello che citavo prima, ed è basato in Inghilterra, nel Regno Unito, e dove tra l'altro Pepper era stato caricato il dischetto con i discorsi che fanno in Inghilterra. Questo è un altro punto interessante dell'articolo, Pepper che poteva parlare di rugby. E però anche quello non è stato, quegli ingrati dei vecchietti non volevano parlare di rugby con Pepper,
con i robot, con Pepper. E poi c'è Paro, che è la foca, anche quella una roba allucinante, quel che racconta che i pazienti non ne volevano assolutamente avere a che fare, tranne una signora che si è affezionata dal punto da avere delle crisi psicotiche, si metteva lì a piangere col suo robottino e cose, se glielo toglievano dava i numeri, eccetera. Insomma, vabbè. No, insomma, le cose non sono andate proprio così bene. Parlavo anche con Giampaolo Frello, che è un nostro ascoltatore che vive in Giappone, perché erano passati un po' in scaletta per noi una serie di articoli che dicevano: il Giappone tramite la robotica riuscirà a rimediare al fatto che ci sono sempre meno lavoratori nel mondo della cura della persona e cose del genere, e gli ho chiesto: ma è vera questa cosa che avete un robot in tutte le tavole calde negli ospedali, eccetera? Dice: no, guarda, pensavano con questo di riuscire a mantenere le porte chiuse nei confronti dell'immigrazione. Il Giappone ha delle leggi contro, e una politica contro l'immigrazione particolarmente chiusa, ma fondamentalmente dopo i tragici fallimenti di questi tentativi con la robotica e roba del genere, in realtà stanno ripensando che forse è il caso di far venire in Giappone qualcuno che ha voglia di lavorare, che ha voglia di prendersi cura veramente dei vecchietti e non di parcheggiarti davanti alla macchinetta.
Il massimo sono solo gli iPad per ordinare il sushi.
Esatto.
È il livello di robotizzazione a cui sono arrivati.
Tra l'altro, nel ristorante cino-giapponese di fronte a casa mia c'è parcheggiato in un angolo uno di quelli che credo a un certo punto della sua vita è stato uno di questi robot che dovevano forse portare il sushi al tavolo.
Quello che sembra tipo la cameriera, che sembra quello.
Sì, che c'è il vassoietto davanti.
Che sembra l'androide femmina di Balle Spaziali. Non so se ce l'avete presente.
Non me lo ricordo.
Come? Quello col parruccone.
Quello, sì, quello lì. Sì, sì.
Quello là. No, mi ricordo una versione grande di Emilio è meglio, però voi non so se.
No, Emilio è meglio. Ma vedi, abbiamo. Ecco. Questo è un. Collasso del contesto.
Diverse,
E niente, è lì parcheggiato, non l'ho mai visto in utilizzo.
Però fa figo.
Sì, ce l'hanno lì proprio all'ingresso.
Oramai, credo che nei ristoranti cinesi sia stato introdotto ai tempi del Covid, quando hanno iniziato a riaprire dopo il Covid, eccetera, come metodo per per evitare, vi servivano da mangiare senza infettarvi, non siete contenti, vi facciamo servire davvero quelle cose che sono successe in quel periodo lì, credo che mi piacerebbe avere la macchina del tempo e andare a vedere tra 200 anni come parleranno del periodo del Covid e delle cose assurde che hanno fatto gli esseri umani. Un altro ambito molto simile, dove succedono delle cose molto simili, è quello della guerra, degli armamenti. Questo articolo che ci ha consigliato Giulio e che vedo che avete abbracciato e che avete lodato anche voi, che arriva da Harper's Magazine, e dice: il problema del Pentagono con Silicon Valley. Il problema Silicon Valley del Pentagono, se vogliamo essere proprio tradurlo bene.
Sì, in realtà è una questione, a me ha colpito perché questo innamoramento, diciamo, dell'applicazione della tecnologia più avanzata ai meccanismi della guerra non è una cosa nuova, no? È una cosa che nel corso del tempo si è ripetuta più volte. E l'articolo mette in evidenza questo, ancora una volta, utilizzo che sembra più corrispondere a un grande successo di marketing dei produttori di tecnologie basate su, appunto, metodologie di intelligenza artificiale, piuttosto che poi effettive applicazioni che possano avere una vera ricaduta. C'è questa fascinazione della tecnologia più avanzata che viene, appunto, proposta come risolutrice di tutti i problemi in un settore particolarmente delicato, qual è quello, appunto, dei sistemi militari, che poi di fatto si è tradotta in tutta una serie di fallimenti e di spreco di denaro pubblico, se vogliamo metterla così, anche se qui naturalmente forse in parte potremmo essere abbastanza contenti di questi fallimenti, se non venissero poi utilizzati e applicati in contesti che possono diventare pericolosi.
È un ambito facile dove andare a far successo, a far girare dei soldi, perché la storia dell'uomo è una storia di guerre, e la storia delle guerre dice che il vantaggio tecnologico è sempre, dai tempi della polvere da sparo, ma forse anche prima, dell'arco con le frecce, il vantaggio tecnologico è fondamentale spesso sul teatro di guerra, e quindi diventa facile andare a dire: noi abbiamo questo gingillo nuovo e con questo fai il mazzo, fino a arrivare
facciamo esattamente una serie di sensoristiche che ti rendono super soldato, che riescono a interpretare tutte
anche qui
le
però
cose.
È bello l'articolo perché fa i casi specifici, racconta i casi
che peraltro
specifici.
Quello della guerra del Vietnam è bellissimo,
sono particolarmente interessanti rispetto a quello che sta succedendo oggi, no? Questa incapacità di analizzare la realtà e il racconto che fa l'articolo di come facilmente poi, appunto, una volta calati sul terreno vero, i sistemi che sembrano più sofisticati all'apparenza possono essere rapidamente ingannati, come stavi dicendo tu, Michele, la storia del Vietnam con, no, c'era questa
idea dei sensori
dell'odore di pipì di gatto che venivano ingannati dalla disseminazione forzata,
dell'odore di pipì umana, no, avevano pare che gli americani avevano disseminato tutto questo territorio di sensori, no, sensori sismici, sensori chimici e robe del genere, che dovevano identificare dove venivano mosse e spostate le truppe.
Così da fare un'analisi strategica, no?
E i sensori venivano ingannati ripetutamente, sia da persone che andavano a battere i piedi, sia da questi sacchi di urina di animale appesi agli alberi, eccetera, quando da tutt'altra parte intanto i vietnamiti del nord, adesso dico la cacchiata del secolo, ammassavano truppe da tutt'altra parte per poi dare l'assalto a meno male mi ricordo, perché ho visto Rambo, non avessi visto Rambo,
magari
qualche platoon, qualche roba del genere ha aiutato. Tra l'altro, quando eravamo noi ragazzi, la guerra del Vietnam e la critica alla guerra del Vietnam, che era finita da 10 anni praticamente, era presente in ogni singola produzione, no? Tu guardavi Magnum P.I. e Magnum P.I. era un reduce del Vietnam che in alcune delle sue puntate aveva i flashback delle cose orride che era stato costretto a fare o che aveva vissuto, eccetera. E un fracco di film, serie TV, eccetera, erano intrise di questa critica, eccetera. Avete visto qualcosa negli ultimi 10 anni a riguardo della guerra in Afghanistan o robe del genere? Si è appiattito molto, devo dire, l'atteggiamento.
Beh, la guerra del Vietnam nella cultura americana, no, è stata effettivamente una delle prime realizzazioni da parte della popolazione di questa.
Sì, ma non è che in Afghanistan sia andata tanto meglio. Sì, sono morti meno soldati americani, eccetera, ma quello che è cambiato è stato l'atteggiamento dei media.
È come, esattamente, è come se in qualche maniera è stato superato, no? È stato inglobato questo che all'inizio lì fu una vera scossa di autocoscienza, no? Degli errori che erano stati commessi.
Sì, sì, ma lì c'era una questione di base che lo fa differire dalla guerra in Afghanistan, che era il sistema della coscrizione. Perché
è vero, questo è vero.
Con l'Afghanistan in Vietnam ci poteva andare, diciamo, venivi sorteggiato, esatto.
Sì, sì, ci andavi contro la tua volontà.
Quello è vero, oggi in Afghanistan
ha ferito di più. Però
esatto. E poi c'è una questione della durata, parliamone, ecco, perché esatto, la guerra del Vietnam è durata 25 anni vuoto per pieno, se non ricordo male, vado a memoria.
Una ventina.
Una ventina, esatto, in realtà sì, la guerra in Afghanistan, però, certo,
però ci
diciamo
sta
che a livello di...
Io capisco quello che dici tu e certamente la popolazione americana in generale è rimasta molto più ferita da questa cosa qui, però i media in quel periodo lì si ergevano a moralizzatori, no? A castigatori morali di quello che il loro paese aveva fatto di male in giro per il mondo. Oggi vedo che la Disney è più attenta a farci vedere la sirenetta trans piuttosto che andare a criticare quello che il governo americano ha fatto in giro per il mondo negli ultimi 30 anni.
E mi ricordo la Disney particolarmente criticona anche in Afghanistan.
La Disney, però il mondo Hollywood in generale, il mondo della televisione, del cinema, da Mercoledì da Leoni, appunto, Magnum P.I.
È stata una guerra molto probabilmente molto più cruda, mi viene da dire. Sì. Una delle prime guerre raccontate in diretta dalla televisione.
Oh yes. Ripeto, sono d'accordo.
Poi che nella sostanza tutte le guerre fanno schifo, ok, siamo d'accordo.
Per la popolazione Franco,
vuol dire
sì,
che in qualche maniera la cosa si è un po' assuefatta, cioè è come se in parte l'opinione pubblica si è assuefatta e dall'altro lato i media hanno in parte rinunciato a questa posizione critica, no?
Comunque tornando al nostro articolo, eccetera, la questione, i fallimenti della tecnologia della guerra del Vietnam non sono finiti lì.
Bastati a convincerli.
No, l'articolo si apre con qualcosa di piuttosto recentino.
Esatto. Caldino, no? Direi.
Foreign Affairs, che è una rivista una rivista, lo dice il nome, Foreign Affairs, no? Affari internazionali, di analisi americana, di questo think tank americano, eccetera, nella uscita di novembre-dicembre, diceva: gli americani si dicevano siamo stati veramente bravi a deescalare la crisi di Gaza, pericolo terrorismo oramai non esiste più, meno male, abbiamo pacificato tutto e grazie ai nostri sforzi delle cose, e quello che ci dice la tecnologia è che da quelle parti lì è tutto tranquillo, noi intercettiamo tutte le comunicazioni del che girano per la Palestina e siamo tranquilli perché l'analisi dell'intelligenza artificiale, l'abbiamo chiesto, state tranquilli. Gli attacchi terroristi sono una roba del passato.
No, in realtà è molto ma molto simile a quello che è successo in Vietnam, perché praticamente c'era questo LLM che adesso non mi ricordo come si chiamava, che c'era uno alla fine che si chiamava The Gospel, adesso non mi ricordo.
The Gospel
era quello di Palantir, no, quello di Palantir.
No, Michele, The Gospel è il sistema a intelligenza artificiale che fa analisi dei bersagli, cioè ti dice dovresti tirare un missile lì, se lo tiri lì hai la possibilità di uccidere 3 terroristi e il numero di casualties, il numero di vittime innocenti può essere tra le 50 e le 300, è quello che utilizzano per decidere dove tirare i missili e che hanno fatto tirare i missili sulla popolazione inerme, esattamente nei posti dove dicevano evacuate questa città, andate là se volete essere al sicuro dai missili, e poi tiravano i missili proprio lì, perché il Vangelo gli diceva di tirare, pazzesco, allucinante.
Comunque tornando all'esempio originale che stavo facendo, praticamente funzionava che venivano messe tutte queste informazioni di intelligence in questo LLM che diceva fondamentalmente non vi preoccupate al confine, perché se succede qualcosa è perché Hamas vuole destabilizzare dall'interno la società israeliana. Ok, il problema è che Hamas aveva scoperto qualcosa, o che comunque l'intelligence veniva strutturata in questa maniera, e quindi dava delle informazioni sbagliate facendo poisoning del modello di intelligenza artificiale,
quello che è successo,
e facendolo guardare dal lato sbagliato.
E non solo, perché il sistema si chiamava Interdiction Machine, no? Ecco. e doveva nella propaganda di chi era venduti allo Shin Bet, che è il servizio di sicurezza interno di Israele, doveva assistere nella presa di decisioni strategiche riguardo alla sicurezza come un partner seduto al tavolo, un co-pilot, un copilota. E in realtà gli israeliani hanno un esercito pazzesco, hanno ancora la leva obbligatoria in Israele che coinvolge ragazzi e ragazze, e in particolare hanno questi squadroni di fanciulle, di ragazze, che le mandano al confine con le zone occupate dai palestinesi, con le zone vissute dai palestinesi, non parliamo di occupazione che finiamo in un ginepraio, a osservare e a mandare rapporti riguardo a quello che succede. E queste tizie continuavano a mandare messaggi e a dire ai superiori: guardate che qui stanno ammassando armi, guardate che qui parlano di insurrezione, guardate che
non ci credete, vi faccio il video.
Il video col telefonino. E queste venivano bellamente ignorate, perché la Interdiction Machine, e ChatGPT ha detto che va tutto bene, va tutto tranquillo, fino a quello che è successo. E una roba da toccarsi veramente, da non crederci. E non sono finiti lì gli esempi, ce n'è veramente un sacco. Gli esperimenti, quelli della DARPA, ci sono
il progetto Maven di Google.
Project Maven, quello lì era quello di Palantir, di cui diceva Michele, che doveva essere appunto il pannello che ti dava tutte le conoscenze strategiche, tutto, fino ai droni in Ucraina, no? Perché noi abbiamo letto da tutte le parti che i droni in Ucraina hanno avuto un ruolo enorme nella cosa.
Stanno facendo la differenza.
Ma in realtà sono i dronini, quelli consumer, quelli, no? Il DJI, il Mavic, eccetera, cose che vengono montati con magari la carichetta esplosiva, la roba, eccetera, o che semplicemente vengono utilizzati a scopo di ricognizione o robe del genere. Però i droni, ovviamente sono arrivati i big del complesso militare industriale americano a dire: abbiamo sviluppato questi droni, costano solo qualche centinaio di migliaia di dollari l'uno e vi permettono di sorvolare, eccetera, cosa. E poi le interviste ai colonnelli che le hanno utilizzate sul campo, che hanno visto le demo e hanno detto: roba pacottiglia, assolutamente, completamente inutile, ho fatto rapporto ai miei superiori vista la dimostrazione che era una roba assolutamente inutile, e ovviamente i miei superiori l'hanno subito comprato, hanno speso n miliardi e noi non abbiamo mai potuto usarli, perché, e lì è la stessa roba, questa demo della mitragliatrice automatica che riconosceva gli esseri umani, eccetera. Hanno fatto la demo ai Marine. I Marine si sono nascosti dentro una scatola di cartone e sono arrivati fino a fare tap tap sulla mitragliatrice, così, senza che questa gli sparasse. E dice: funziona bene, è veramente utile questa cosa.
La strategia Metal Gear Solid.
Ci rimane un po' di serenità, cioè, tutto sommato, se fa così schifo, o almeno non l'incubo dell'intelligenza artificiale che prende il controllo e fa Skynet è ancora lontano.
Ma il problema, Max, è Il problema è anche quello, che si può fare.
I danni si possono l'inettitudine fare anche così.
L'inettitudine può provocare inefficienza in senso buono, che la guerra non funziona, l'arma si inceppa, ma l'inettitudine può anche provocare danni, come appunto Gospel che spara missili sulla popolazione eccetera, o una mitragliatrice che si mette a sparare all'impazzata. È quello che fa paura. L'inettitudine e la stupidità fanno spesso più paura della cattiveria e della competenza.
Certo, che chiamarlo Gospel,
ricordiamo War Games che metteva in mano al computer il lancio delle testate balistiche nucleari, e quindi poi alla fine esattamente lì la paura.
Certo, Michele, hai ragione anche tu. Per chiamare Gospel una roba del genere bisogna avere una dose di cattiveria dentro di quella proprio. Bisogna essere dei sociopatici, fondamentalmente. Sì. non c'è niente da fare, bisogna odiare i propri simili, perché non... We were fools to make war on our brothers in arm, diceva qualcuno. E va bene, noi ci occupiamo di ringraziare i nostri produttori esecutivi. La nostra linfa vitale, il nostro meccanismo, altro che military industrial complex, altro che PR mega galattiche per vendere fuffa eccetera. Noi quello che vendiamo lo vedete, lo ascoltate tutte le settimane, e non ve lo facciamo neanche pagare prima di ascoltarlo. Noi diciamo di ascoltarlo come una trial gratuita e di stimare il valore che porta nelle vostre vite. Value for value, per valore si restituisce con un valore. Decidete quanto vale Digitalia per voi, decidete quanto è importante che continui a lavorare. Trasformate questo valore in moneta sonante e lo restituite con PayPal, Satispay, Bitcoin, il bonifico bancario, i meccanismi automatici fighissimi del podcasting 2.0, newpodcasthouse.com. In cambio noi vi ringraziamo in trasmissione e continuiamo a lavorare per voi. Lavorare lo stiamo facendo, ringraziare ci pensa il nostro prof, che recupera più velocemente di me il PDF.
Eccoci qua, cominciamo con il blocco dei nostri appunti, produttori esecutivi che utilizzano il modello Value for Value, e devo fare una piccolissima parentesi di apertura dicendo che i nomi dei produttori che usano il Value for Value sono simpaticissimi, vado a spararveli: F. Trava, Pavlo, Jackal, Arzigogolo, Capitan Harlock, Ferò, 21 Million Men, Nicola Gabriele del Popolo, che è una magnifica eccezione in questa rassegna di nomi fantasiosi, Ragnar, Anonymous, Giulio e Idol Fellow,
mitici.
E non ci dimentichiamo H. Grinta con un boost di Satoshi.
2000 sats, grazie H. Grinta, o AKA Grinta, chi lo sa. Sì, è vero, sono bellissimi. Capitan Harlock è il mio preferito. A me avere tra i produttori esecutivi Capitan Harlock mi fa godere, non c'è niente
anche
da fare.
Anche Giulio,
Jackal, ci mancherebbe. 21 Million Men, che se c'ha veramente i 21 Million, insomma, magari ce n'è un po' di Satoshi, ma se c'ha 21 milioni di Satoshi potrebbe non essere così ricco effettivamente. Però lo sai. Va bene, Max.
Benissimo, eccoci ai nostri perpetual executive producer, il magnifico trio che non fa mancare la donazione in nessuna puntata: Manuel Zavatta con la donazione da un euro, Davide Tinti con la donazione singola da un euro e Nicola Gabriele del Popolo con una donazione singola da 2 euro.
Mitici, grazie di
donazione
cuore.
Ricorrente di 1,1 centesimi di euro di Filippo Brancaleoni e di 2 euro di Alex Pagnotta.
Grazie.
C'è poi una ricca zona di donatori ricorrenti da 3 euro al mese, perché 3 è il numero perfetto: Fabrizio Reina, Alessandro Grossi, Marco Traverso, Fabio Zappa, Simone Magnaschi, Ligea Technology di Desposito Antonio, Paola Bellini, Valerio Bendotti, Giuseppe Marino, Giulio Magnifico, Luca Di Stefano, Mattia Lanzoni, Paola Danieli, Fabio Filiselli e Andrea Bottaro.
Mitici, grazie di cuore davvero.
Intermezziamo con una donazione ricorrente da 3,21 centesimi di euro di Davide Bella, per poi entrare nella zona del
Bellia. Zoom di più.
Porca vacca la vecchiaia, ragazzi. Bellia. Per poi entrare nella zona dei 5 euro con una donazione singola di Angelo Merendi. Grazie. E donazioni ricorrenti di Andrea Delise, Michele Bordoni, Massimo Pollastri, Enrico De Anna, Alessandro Lago, Antonio Manna, Roberto Basile, Antonio Gargiulo e Alberto Cuffaro.
Grazie mitici.
Donazioni ricorrenti da 5,32 centesimi di euro di Angelo Travaglione, Fiorenzo Pilla e Christian Schwartz.
Grandissimi, grazie davvero.
E infine i grandi produttori di questa puntata con donazioni ricorrenti da 10 euro sono Marcello Mariano e Fabrizio Mele.
Grazie, i grandi produttori sono sempre nel nostro cuore ancora più degli altri, ma lo siete tutti. Il meccanismo funziona, funziona perché abbiamo degli ascoltatori generosi. Con la loro generosità sostengono la trasmissione. È una roba unica, è una roba di cui siamo veramente fieri. Continuate a sostenerci, coinvolgete anche i vostri amici che ascoltano Digitalia. Chi ancora non l'ha fatto, c'è sempre tempo per cominciare. Non c'è problema, non è mai troppo tardi per iniziare a sostenere Digitalia. Digitalia, ricordatevelo, è fatta da persone che lavorano per voi il lunedì sera e in realtà tutta la settimana per tenersi informati, coordinati e per far funzionare la baracca. Dateci una mano che noi fatichiamo proprio per voi. Allora, ma noi quella a proposito di Fiorenzo Pilla, visto che poi andiamo in vacanza, che la settimana prossima c'è lo speciale, eccetera, non è che dobbiamo fare un annuncio?
Ci prendi in castagna. Dobbiamo fare un annuncio?
Ma io credo di sì. Lo teniamo ancora un po', facciamo ancora un po' di facciamo ancora
di teaser trailer? Quello di fine anno, tu stai dicendo?
No, c'è il primo.
No, cioè adesso c'è il primo della collana.
Ah, quello!
Vabbè, dai, scusa,
possiamo già dirlo?
Penso di sì.
Diciamo collana, poi non diciamo nient'altro.
Diciamo collana, il primo della
anello.
Collana. Il primo anello della collana.
Il primo anello della collana. Lasciamola così, basta. Qual è il prossimo argomento?
Buttiamola così.
Il prossimo argomento è il mondo ama Apple.
Ah.
No, privacy, ho saltato.
Hai saltato privacy.
Ci sono prima i federali che cercano, che chiedono a Google di smascherare gli utenti di YouTube.
I federali amano la pesca a strascico invece, perché è un articolo di Forbes in cui racconta che in già in realtà più di un caso l'FBI ha chiesto a Google in pratica tutto l'elenco degli IP, degli indirizzi delle persone che stavano guardando, che hanno guardato un video su YouTube, in particolare in particolare praticamente l'FBI o la polizia sta facendo questa operazione in cui stavano tipo cercando una bomba in un cestino o qualcosa del genere, e dicevano di essere sicuri di essere guardati dal bombarolo perché il negozio dove il posto dove stavano facendo questa operazione in quel momento per qualche ragione stava facendo lo streaming su YouTube di una immagino di una telecamera a circuito chiuso. Ecco, loro dicono: dateci tutti gli indirizzi che stavano guardando quello streaming, tra questi siamo sicuri
Che ci sarà.
Esatto, che ci sarà anche il bombarolo. Ovviamente non dite che ve lo abbiamo chiesto, perché poi nell'ingiunzione della corte c'era anche l'obbligo per Google di non rivelare, come già abbiamo visto in passato per altre cose, che era stata fatta questa richiesta, che appunto è emersa soltanto adesso con l'articolo di Forbes e forse qualche appunto le richieste quelle di scoprire gli atti delle indagini.
Che comunque l'articolo cita anche una serie di altri esempi di questi tipi di pesca a strascico, cioè di azioni da parte della polizia, comunque degli organi in qualche maniera di giustizia, che partendo da una potenziale ipotesi di individuazione di un crimine, di fatto pescano informazioni sui comportamenti della gente anche in situazioni assolutamente...
C'è una questione che rende la richiesta ancora più grave, secondo me, ed è il fatto che già sarebbe sbagliato chiedere gli indirizzi di tutti quelli che hanno visto quel video perché hanno deciso di vederlo, perché hanno inserito una URL nella barra, eccetera. Già sarebbe un'invasione assurda. Ma YouTube ha degli algoritmi di raccomandazione.
Ah, certo.
Per cui spesso chi ha visto un video le ha visto perché ha messo in play su una playlist, cioè ha messo play e poi in automatico YouTube dopo un video ne mette un altro, mette un altro e finché non lo fermi decide lui cosa farti vedere, per cui prima ho subito una cosa che ha deciso l'algoritmo di YouTube di farmi vedere, dopodiché dai il mio indirizzo all'FBI che venga a farmi le pulci perché io avrei guardato quel video lì. È una roba ancora più assurda e ancora più sbagliata.
Sì, è tra l'altro una delle prime cose che io disabilito su tutti i client YouTube che ho, a prescindere dal rischio dell'FBI.
Però effettivamente il meccanismo, se ci pensi, è un meccanismo allucinante, no? Prigionieri dell'algoritmo a due livelli.
Esattamente, è proprio così.
Anche quello reale.
È proprio così. E visto che siamo nel capitolo della privacy, la proposta bizzarra,
è simpatica,
dice,
anche,
del
bellissima.
Sindaco di Como è lo stesso, era Como.
Quello delle telecamere.
Era il giardino con le telecamere con riconoscimento facciale, fighissimo.
Svizietto.
Ah beh, ma allora gli piace.
È abbonato a Digitalia il sindaco, mi sa. Sì,
prende
sì,
idee però dal lato sbagliato.
Sindaco Rapinese si chiama, e che ha deciso di dare seguito al suo cognome e di utilizzare i parchimetri per fare i controlli fiscali. Oddio, come?
Bellissimo. Cioè tu praticamente vai a pagare il parchimetro e quindi devi inserire la targa della tua automobile, perché non ci stanno questi sistemi nei quali tu appunto devi associare il ticket con la targa. Il trucco sta nel fatto che praticamente il sindaco dice: ok, a questo punto scatta un controllo fiscale sul proprietario dell'automobile, che già qui, no, se per caso ti sei fatto prestare la macchina da tuo cugino, e questo controllo va a verificare che tu sia in regola con la Tari, sia in regola con tutte quante le tasse comunali.
Con le imposte comunali, esatto.
Se sei in regola ti fanno lo sconto sul parcheggio, altrimenti se non sei in regola paghi il parcheggio a prezzo pieno.
Che è come dire che il prezzo che per le persone normalmente in regola il prezzo è X, e il prezzo per chi non è in regola con le tasse è maggiorato, perché poi è visto da destra e visto da sinistra, per cui,
certo,
per cui ti multo perché non sei in regola con le tasse tramite il parchimetro. Bello, mica male. Ma
no, ma poi ti mandano pure un consiglio, cioè al termine di questo controllo sì, sì, ti dicono: sai, passa dall'ufficio delle entrate dirette perché vogliamo dirti qualcosa.
Abbiamo un omaggio per te.
Io già mi immagino il tempo di latenza delle chiamate dell'endpoint dell'ufficio tributi del comune, quanto può essere che sei lì che aspetti il fogliettino del parcheggio per 2-3 minuti.
Ma perché bisogna mettere la targa quando chiedi il ticket del parcheggio?
Ma qui è abbastanza comune.
Mi immagino che l'unico scopo possa essere quello
di evitare lo
scambio del ticket.
Lo scambio dei posti.
Che sì, secondo me che è una roba di uno scorretto.
Sì, ma sì, ci potrebbe essere però anche il tema delle applicazioni per far parlare poi il...
Se c'è il ticket hai pagato, se non c'è il ticket c'è il robo di Easy Pay, come si chiama?
Easy Park.
Scannerizzi la targa e Easy Park dice che mi dice Luisa che anche a Sanremo in un parcheggio della Stefano si fa così. No, penso che l'unica sia la questione del riciclo, che mi sembra una roba orribile, perché perché fondamentalmente io ho pagato 6 ore, se sono stato solo 4 ore e le ultime 2 ore le voglio dare a mia moglie che viene a parcheggiare a fare le spese dopo che io torno a casa, non capisco perché quelle 6 ore di parcheggio pagate debbano diventare 8 se noi ne utilizziamo 6. È una roba cosa. E come sempre è doppiamente antipatico quando a farlo è un ufficio pubblico, perché lo fa un privato sul suo suolo, dice: il mio parcheggio funziona così, quello che tu paghi anche se vai via un'ora prima hai pagato, chi ha dato ha avuto, scordiamoci il passato, se arriva tuo figlio non, quello che hai tu pagato non vale più e deve pagare anche lui la cosa, il privato lo fa ed è un contratto tra privati, non ti piace così. Ma qui stiamo parlando del pubblico, che dovremmo essere noi cittadini, no? Che il sindaco di Como è un'emanazione dei cittadini, lavora per i cittadini, non contro i cittadini. E invece questo è proprio il caso tipico.
È il fisco amico, scusa.
È un fischio amico.
Vabbè, poi per concludere... il signor rapinese ha detto no, guardate, mi hanno hackerato l'account, era solo, non è vero.
Ah, sì? Ah, okay,
no,
perfetto,
no, ha detto era solo un'idea che forse
me l'ha detto ChatGPT,
forse non più.
Me l'ha suggerito, cioè, ho chiesto a ChatGPT come avvicinare i miei cittadini e certo, mi ha suggerito di usare questa, evidentemente.
Pippo Baudo dice che ci vuole bene, però ci ascolta domani. Grazie Pippo, ci sentiamo domani a sto punto. Ma se tu ci stai sentendo è già domani.
Esatto.
Allora, oddio, finalmente
questo paradosso temporale mi ha sconvolto. Comunque procediamo.
Non sono solo quei cattivoni degli europei ad avercela con Apple. Il Department of Justice, il Ministero della Giustizia americano, ha impacchettato una bella causa antitrust nei confronti di signora Apple.
Antitrust, ragazzi, che è una delle cose in assoluto negli Stati Uniti d'America, no, più delicate. Questi si sono rifatti allo Sherman Act del 1879, se non sbaglio.
È la legge che regola l'antitrust.
1890, esatto. Max. 1800. Come fai 1890, a sbagliare l'anno dello Sherman Act? Io
mannaggia, miseria. Che comunque appunto la dice lunga su quanto questo discorso dell'antitrust faccia parte profonda della cultura americana. E quindi,
infatti, credo
appunto,
che era dal 1891 che il Department of Justice stava studiando
Apple, quando l'ha studiata addirittura in mente dei
E in realtà, allora, i temi sono due. Allora, come sapete, oggi l'interpretazione, perché non c'è neanche una legge che lo dice, l'interpretazione della legge antitrust americana, quella principale, quella che va per la maggiore più o meno dall'epoca di Reagan a seguire, è che c'è una posizione dominante nel momento, e questa, perché la posizione dominante di per sé non è neanche illegale, ma è,
che però tu la usi,
è penalizzabile nel momento in cui porta a un aumento dei prezzi per il cliente finale, per la persona che appunto alla fine compra le cose. Cosa già, come dire, le cause antitrust sono molto molto difficili, delicate. Ecco, capite, nel mondo digitale, dove poi tante cose sono spesso anche, come dire, gratuite, diventa o doppiamente complicate. Comunque, qual è il punto fondamentale? È che Apple è diventata un monopolio in due mercati. Uno, quello del, anzi, ha due problemi. Uno, che Apple è diventata monopolista nel mercato degli smartphone, e l'altra che poi ha usato questo potere di monopolio per evitare che le persone possano passare da un sistema all'altro, ovviamente da Android e ovviamente Windows Phone, certamente, perché c'è
questa è la posizione del Department of Justice.
Esattamente. E come lo ha fatto? Lo ha fatto utilizzando alcune armi tecnologiche, che sono quelle del niente, di cui non abbiamo già parlato decine di volte, che sono la messaggistica. Quindi il tema del non adottare l'RCS, il tema di avere le spunte blu su Android, eccetera, eccetera. L'Apple Pay, l'Apple Watch, che non può essere collegato,
che è meno integrabile con altre, esatto, realtà che non siano iOS.
Esatto. Il blocco degli streaming dei videogiochi. E poi le super apps, il blocco delle super apps. Cosa sono le super apps? Sono quello che è WeChat per la Cina.
C'è un'app che ingloba tutte le funzionalità di acquisto, di scambio, di appunto anche di beni economici, di prenotazioni, eccetera, eccetera.
Esatto.
In un'unica app.
Cosa succede? Che ne parleremo per molti anni, probabilmente.
Beh,
la prossima
Apple,
volta
ha già
che
risposto,
ne...
Apple ha già risposto alla causa antitrust.
Apple aveva 60 giorni per rispondere.
Però c'è stata subito la risposta.
Ha fatto subito una presa di posizione.
E ha fatto però, esatto, un comunicato, che non è la risposta ufficiale.
Che è il solito comunicato. Noi ad Apple ci occupiamo di tecnologia per il benessere dei nostri utenti, e questi tentativi non fanno altro che metterci bastoni tra le ruote. Il legislatore non capisce che facendo così il nostro iPhone diventerebbe meno sicuro, i dati dei nostri cittadini, eccetera.
E i bambini.
Certo, i bambini.
Perché nessuno pensa ai bambini?
Ovviamente i pedofili, terroristi, satanisti, tutti quanti messi assieme, eccetera. I commenti di John Gruber, che sono di una cosa, oramai John Gruber ha un set di scarpette da arrampicata sugli specchi che fanno l'invidia a qualsiasi, è una roba terrificante. Però anche ammettendo che i legislatori in giro per il mondo, come diceva Steven Sinofsky, non capiscono niente perché non sono mai stati dentro un'azienda che costruisce questi sistemi, queste aziende che costruiscono il nostro futuro. Va bene. D'accordo, i politici fanno delle leggi e degli interventi a gamba tesa che non fanno altro che rischiare di danneggiare, di rendere peggiore la tecnologia e di quindi di inficiare i benefici, cioè di peggiorare i benefici che questi possono portare. Va bene tutto, ma la scritta è sul muro da anni oramai. L'abbiamo... È stato uno dei temi di Digitalia dell'anno, no? Questo sarà l'anno in cui le aziende di tecnologia entrano nel mirino dei legislatori. È Apple di qua, è Apple di là. E lo diciamo, e se Apple non molla da qualche parte, gli arriva una stangata che levati. E se Tim Cook non si rende conto che almeno che può iniziare a contrattare, a dire va bene, molliamo sui pagamenti, il resto lasciateci lavorare in pace, succede qualcosa di brutto. Qualcuno gliel'avrà detto a sta gente. Hanno voluto fare i bulli, hanno voluto fare i duri, hanno voluto fare lasciateci stare, noi decidiamo noi a casa nostra cosa fare. Adesso è solo colpa loro se si trovano in questa condizione per cui le loro tecnologie verranno in qualche modo inficiate dall'intervento a gamba tesa di legislatori tra virgolette incompetenti. Io do il 100% della colpa al board di Apple, al board di Google, al board di queste aziende che veramente... probabilmente abituati ad aver avuto mano libera negli ultimi 30 anni, no? Deregulation, fate quello che volete, l'importante è che portate ricchezza all'America, eccetera, danno per scontato che possono decidere loro cosa fare della vita delle persone, che quello che fanno, l'effetto negativo che può avere sulla vita delle persone non ha conseguenze per loro e cose del genere. Si credono Dio fondamentalmente.
Beh, l'orgia del potere, dai, è sempre stato così.
È così.
Ed è l'effetto, come dicevi, questo io sono davvero molto convinto, è l'effetto di una politica della mano libera che era mirata a un predominio da parte degli Stati Uniti su questo tipo di tecnologia, per cui appunto, come hanno fatto spesso anche in altri campi, fate quello che volete, abbiamo trovato una nuova tecnologia strategica per andare in qualche maniera a condizionare lo sviluppo economico su scala planetaria, fate che volete, e a quel punto ti sei ritrovato i mostri, no? Perché abbiamo le aziende con una capitalizzazione tale da renderli sostanzialmente paragonabili non a uno Stato, ma a uno Stato di grandi dimensioni. Dopodiché chiaramente è cominciato il periodo, lo abbiamo annunciato da tempo perché i segnali erano nell'aria,
è la Ubris,
in cui c'è il braccio di ferro, no? Adesso tra il tentativo di far rientrare, no, in qualche maniera il mostro nella tana dopo che l'hai fatto sviluppare per tanti anni.
È la Ubris, Max, però, no? Però proprio appunto, dalle aziende, era Steve Jobs che diceva la tecnologia non è niente se non la metti a fianco all'umanesimo, se le materie umane non informano la tecnologia in qualche modo. Ed è l'umanesimo che dovrebbe insegnarti quelli che sono le cacchiate del passato che ha fatto l'uomo, la ubris, la presunzione di essere divino e di poter operare senza limiti. Quindi proprio da Apple un comportamento del genere, una cecità del genere, non me la sarei aspettata. Tratta, parla, no, va bene, sì, avete ragione, dai, molliamo su questo, che ne dite? Facciamo un tavolo, discutiamone per 20 anni, non decidiamo noi, voi non capite niente, noi facciamo quello che vogliamo, ba ba bam.
Una delle lezioni più amare è che appunto spesso queste, almeno quello che è successo in questi 20 anni, no, che noi abbiamo osservato anche direttamente, proprio questa trasformazione di queste aziende nate in una cultura e con delle idee o almeno con delle dichiarazioni di un mondo che in qualche maniera da queste tecnologie doveva essere trasformato in un mondo aperto, globale, con il massimo degli scambi, eccetera, eccetera, che invece diventa di nuovo per l'ennesima volta una storia di sfruttamento, di condizionamenti e così via. E la sì, Ubris, come dicevi tu, è la natura umana che è fatta così, ce ne si accorge sempre un po' troppo tardi. Vedremo che succede, il problema è che questa cosa, come dicevamo all'inizio, è solo l'inizio di una battaglia legale che durerà anni e quindi che vedrà sicuramente schiere di avvocati. Alla fine, come da famosa barzelletta, l'avvocato è quello che guadagna sempre di più da queste cose.
Sì, certo, quello non c'è dubbio, però oramai sono tanti gli attacchi da più parti e non c'è bisogno di arrivare a una condanna, una cosa. Intanto le multe sono già fioccate a destra e a sinistra senza dover discutere per 30 anni dei tribunali. Ma poi queste aziende ne soffrono i giorni seguenti di questo annuncio. Le azioni di Apple sono scese parecchio, hanno perso 5% dopo l'annuncio, così in un attimo. Cioè,
ma quello è l'unico linguaggio.
Esatto, è vero,
l'unica
vero,
cosa che, è vero, è vero. Che può scalfire.
E beh, appunto, quindi hanno fatto il male anche dei loro azionisti a non ascoltare determinate campane. Torniamo dell'Atlantico. E anche qui Apple, Meta e Google soggetti di una investigazione, di un'indagine da parte dell'Unione Europea per capire se hanno in qualche modo infranto la lettera della legge dei Digital Market Acts in vigore dal 2022.
Sì, sono cinque indagini, di cui due relative a Apple e Alphabet, quindi Google, che non permettevano alle app di comunicare direttamente con i loro utenti e fare contratti di acquisto di beni digitali direttamente tra gli utenti. La Apple, che non dava abbastanza scelta all'utente, credo che, se non sbaglio, parlava sempre del tema browser. Se Meta, in questo caso quindi Facebook, stava chiedendo alle persone in maniera non corretta di pagare, di pagare per evitare che i loro dati, i tracciamenti, fondamentalmente quel, ve lo ricordate, io ancora non ho accettato, infatti non uso Instagram oramai da un po', quindi Instagram che vi chiede o ci paghi 9,90€ al mese oppure non solo devi dare il consenso al marketing, ma anche il consenso alla profilazione, cosa che per GDPR non è così corretta, e quindi non sono che contento. E nel caso, invece, tornando a Google, la quinta è il fatto che abbia dato preferenza, abbia rankato più in alto i suoi prodotti e servizi sul motore di ricerca. Cose vecchie di decenni, di cui parliamo da decenni, però ecco, siamo ancora qua.
Rischiano multe fino al 10% dei loro introiti a livello globale, non europeo, che è una mazzata terrificante. Quello ovviamente è il limite superiore, però. Ci sono una serie di articoli che iniziano a parlare di cosa la politica, in particolare l'Unione Europea, chiede a Big Tech adesso che si entra in periodo di elezioni, e un altro articolo abbiamo letto che racconta come le aziende che si occupano di intelligenza artificiale si stanno organizzando per affrontare le problematiche sempre nel prossimo futuro periodo elettorale.
Che fondamentalmente è non affrontarle.
Che mette in luce la difficoltà di affrontarle a questo stadio della tecnologia.
Cioè. Esatto, ma anche la volontà, probabilmente. E quindi, se non sbaglio, anche ChatGPT darà risposte relative alle elezioni, ti risponde fondamentalmente: vai a guardare su internet.
Ti rimanda da qualche parte, che viene considerato una fonte attendibile. Però, appunto, abbiamo visto anche altrove quanto poi quanto è facile in qualche maniera spingere questi sistemi al di là dei limiti imposti. È ancora una tematica veramente tutta quanta da decidere, da definire anche sotto proprio un profilo tecnologico, per cui queste salvaguardie. La cosa che mi faceva un pochino ridere, ovvero non so che tipo di effettiva realizzazione possa avere questo fatto di avere un addetto al controllo del comportamento dell'IA da questo punto di vista, no?
quello non era sul lessico della California, o me lo sono
anche sbagliato. Però anche nelle regole imposte dall'Unione Europea, no? Mi pare che ci sta questa,
c'è un dog sitter
Allora io vengo comunque facendo comunque un lavoro abbastanza collegato ai temi del GDPR, io vengo dall'esperienza del GDPR. Nel GDPR comunque c'è una persona che all'interno dell'azienda viene nominato come responsabile della manipolazione dei dati all'interno dell'azienda e del rispetto ovviamente del GDPR. Secondo me il fatto di avere comunque una persona che fa quello di lavoro all'interno dell'azienda è così male come cosa.
Non è male, pensavo soltanto che appunto definire il GDPR, tutto sommato, che pure è pesantissimo da gestire, però ha a che fare con i dati che tu tratti sostanzialmente. Però andare a controllare le risposte che dà l'intelligenza artificiale, cioè avere un addetto responsabile a questo,
la leggo come anche lì sarà che appunto lavorando col GDPR io la vedo come se io ad esempio in azienda devo cercare un fornitore e il fornitore mi dà mi propone una piattaforma, un prodotto che utilizza l'intelligenza artificiale, io vado da una persona all'interno dell'azienda che si spera sappia un po' come funziona e sia competente e riesca a capire benefici, costi e potenziali rischi di quel tipo di soluzione tecnologica. Quindi ci può stare, come se fosse un consulente interno su determinate questioni. Se io devo leggere un contratto, vado dall'avvocato in azienda.
Certo, ma il responsabile è qualcosa di più di un consulente interno, è qualcuno che ne risponde di fronte alla legge o di fronte al board dell'azienda nel momento in cui l'azienda viene multata, viene condannata, eccetera.
Certo, invece, più questo responsabile,
tu sei responsabile, perdi il lavoro, ti licenziamo, prendi bonus e robe del genere.
È il tuo lavoro.
Per cui è il discorso di allineare gli interessi di una persona all'interno dell'azienda a quelli della comunità, no? Tu per il tuo lavoro verrai in qualche modo premiato se aiuterai l'azienda a essere in regola con la legge. E questo è una leva decisamente importante, ma nel mondo dell'intelligenza artificiale certo è più fluida la cosa, perché se sei responsabile delle risposte, le leggi iniziano a esserci, leggi e regolamenti in realtà iniziano a esserci.
Però
in Europa c'è
istituito questa figura?
La figura no, però è suggerita, mi sembra di capire, è suggerita ne parla quell'articolo della California, Michele, se non ricordo male.
Sì, ne parla quell'articolo lì.
Adesso magari lo commentiamo anche quello. Diciamo che per ora hanno deciso di non sporcarsi le mani. Da una parte i sistemi di generatori di linguaggio sono stati censurati fondamentalmente, non rispondono alle domande riguardo, poi ci sarà chi inventerà i prompt per aggirare il precomando in modo da farli rispondere peste e corna sull'uno o sull'altro candidato. Quelli di generazione delle immagini semplicemente l'hanno fatto modificando i termini del servizio, dicendo: è vietato agli utenti utilizzare i nostri sistemi per generare immagini che vengano immagini false che vengano utilizzate a scopi politici per le elezioni. Per cui fondamentalmente hanno scaricato il barile sugli utenti.
Vecchie soluzioni a vecchi problemi o pseudo problemi su nuove piattaforme.
Ne vedremo delle belle questo periodo elettorale o sarà un fuoco di paglia?
Non lo so. Abbiamo visto qualcosina con le primarie americane. Non lo so. Secondo me vedremo qualcosina in più dell'ultima volta, ma come le altre volte, dire che sono cose che smuovono i voti. Non lo so. Non vedo le evidenze per poterlo dire.
Lo vedremo probabilmente di più come scusa, no? La foto del candidato in in compagnia del boss della malavita, eccetera. Ah, non è vero, è propaganda, è falso, è generato con il sistema generativo di turno.
Potrebbe essere un controarma. C'è la foto vera che tu dici: no, no, ma questa è fake.
Beh, non vedi quante dita? 5 dita, io ce ne ho 4.
Perché sta sanguinando al mignolo?
Yakuza, scusa.
Va bene, intanto le Nazioni Unite hanno adottato la prima risoluzione all'unanimità nei confronti dell'intelligenza artificiale
e tutti sono contenti.
Sono tutti contenti. Vabbè, cioè, insomma,
Voglio dire che
è un passo
fine,
importante.
Sì, anche se voglio dire, era un po' ironico il tutti sono contenti, nel senso che e ancora una volta siamo a uno stadio in cui si capisce che questa cosa è complicatissima, però è una cosa che non ha poi di fatto, è una dichiarazione di intenti, dai.
Sì.
Che è formulata come una dichiarazione di intenti, viene considerata, almeno nell'articolo di Ars Technica che abbiamo riportato, viene considerato una grande vittoria politica, perché è stata sostanzialmente una proposta degli Stati Uniti che inizialmente aveva incontrato forti resistenze da parte anche in particolare della Russia e della Cina, e poi invece è stata comunque approvata con una larghissima partecipazione, mi pare 100 e passa, 120 nazioni. Di fatto è una sorta di dichiarazione di intenti, appunto, che ancora non ha conseguenze in qualche maniera, come si dice, non legislative, ma insomma non ci sono delle decisioni operative, ma piuttosto un riconoscere che è un territorio delicato su cui è necessario un intervento di legislazione coordinato a livello mondiale.
E Michele, la California, questa cosa della California, non ho capito bene se hanno fatto una legge, un regolamento, se sono solo esternazioni vaghe.
No, credo che sia, è una guideline.
Una guideline.
Come guideline. Sopra, ok.
Quindi non so come, quale effettivamente...
Che valore ci abbia.
Esatto, che valore abbia. E soprattutto non è rivolta al pubblico generale, ma come altre cose abbiamo commentato in passato, è rivolta alle agenzie dello Stato. Diciamo... Alle aziende dello Stato e agli uffici statali. Cosa devono fare? Innanzitutto devono nominare appunto
un responsabile,
esatto, il famoso responsabile di cui sopra, e che deve vagliare tutti gli utilizzi di questa tecnologia.
Ma il responsabile può essere un sistema LLM?
Può essere un sistema esperto?
Non lo dice che non può esserlo. Non dice che non può esserlo, quindi.
Addestriamo un chat GPT Junior.
Possiamo utilizzare una delle infermiere di Nvidia, per esempio.
Tra l'altro, esatto, dato che è andata bene con i robot, adesso almeno abbiamo allenato un LLM che per 9 euro al mese può fare delle fake video call con gli anziani e dirgli come prendere le pastiglie.
Nvidia vuole rimpiazzare il personale infermieristico con l'intelligenza artificiale per 9 dollari all'ora. Qua mi sembra di aver sentito già qualche cosa che è andata male in questo ambito. Vabbè, okay.
Bellissimo.
Torniamo pure, Michele, la California, se c'è qualche altro punto saliente.
No, in realtà grandi punti salienti, cioè, c'è comunque, fondamentalmente dicono state attenti a questo tipo di piattaforme, di sistemi che devono essere sempre appunto vagliati internamente, le persone, gli impiegati devono ricevere dei training, non come intelligenza artificiale, ma come esseri umani,
su cosa sono e
come funziona, esatto, oramai la parola training vuol dire altro adesso, però quello che poi l'esempio alla fine dell'articolo dice: ok, tutto molto bello, ma in passato abbiamo visto come utilizzi sbagliati della tecnologia in generale, quindi non necessariamente di LLM, ma di algoritmi che magari discriminavano, ma che non erano basati su un modello, un large language model, venivano anche sotto queste guideline, non sono puniti, ecco.
Vabbè,
Vabbè.
E intanto, per far capire un po' come trotta il cavallo, vi ricordate OpenAI ai suoi albori? Aveva tirato fuori GPT-1 e diceva: abbiamo GPT-2 pronta, però non la rilasciamo al pubblico perché è troppo potente, non sappiamo cosa potrebbe succedere con questa cosa, abbiamo delle remore, noi siamo quelli OpenAI per favorire l'umanità e lo sviluppo di un'intelligenza artificiale benigna, eccetera. Ebbene,
dopo sei mesi l'hanno rilasciata comunque.
Beh, siamo al 4 senza problemi, esatto, oramai non se ne fa nessun problema, basta che pagate, vi diamo tutto quello che volete, fate tutti i casini che volete, utilizzateli per i sequestri di persona, per taroccare le elezioni, non ce ne frega niente. GPT-2 oggi viene infilato in un foglio Excel.
Ecco. Ho provato a scaricarlo, ma mi sono dimenticato di aprirlo. È un file di 1,3 giga, che in realtà non è propriamente un file Excel, ma è un file, non è onestamente una versione di Excel, un'estensione di Excel che non avevo mai visto, che è un file binario di Excel. Quindi credo avrà dentro delle funzioni che vanno oltre il cerca verticale. Ecco. Però questo sviluppatore ha messo appunto tutto dentro questo file, che comunque è un come dire, è un punto importante. Se pensavamo a dove eravamo due anni fa, esatto, sì. E adesso siamo a un file liberamente scaricabile. Ovviamente in realtà non è l'unico modello che si può scaricare in un solo file, diventa un articolo di giorno, titolo di articolo, perché diciamo che è un foglio Excel, però in realtà non è l'unico modello one file che si può scaricare.
Vabbè, ma da quando si metteva il simulatore di volo nascosto dentro Word, certo, sappiamo che con Microsoft Office si può fare quello che si vuole.
Esatto. Capitolo e-commerce. La finestra di reso di Amazon in Europa scende da 30 a 14 giorni.
Sì, scende da 30 a 14 giorni perché Amazon ha sempre viaggiato con margini abbastanza ridotti, di base dicono c'è chi se ne approfitta, non mi ricordo in realtà se lo dicono loro, un'interpretazione.
Vabbè, ma fondamentalmente c'è sempre stato che se ne approfittava, e che fondamentalmente questa cosa prima gli serviva come strumento competitivo per demolire il commercio offline. Ora che il commercio offline è demolito,
possiamo tornare ai bei vincoli di una volta.
Inscittificare il servizio e ridurre i benefit del cliente a favore di Amazon.
Tra l'altro di Maurizio Natali, quindi è giusto citare saggiamente.
Assolutamente l'origine, ma noi linkiamo tutto, al contrario del 99% esatto, degli editori online italiani, post compreso, quando citiamo qualcuno nelle note dell'episodio viene tutto abbondantemente linkato nei confronti del sito dove origina la notizia, ci mancherebbe. L'incettificazione dell'e-commerce è un qualche cosa a cui assistiamo abbastanza frequentemente. Dei comportamenti, dei dark pattern più brutti che ho visto è stata quella di capitato di fare in famiglia un acquisto di un sito su un sito, la versione italiana, che per certi articoli che in realtà non vengono spediti dall'Italia ti fa transitare direttamente sul sito della stessa azienda americana, ma mantenendo tutta la stessa impostazione grafica e anche i testi in italiano. Dopodiché tu fai l'ordine, ti arriva la merce dagli Stati Uniti, e nel momento in cui vuoi fare il reso perché c'è un problema col prodotto, con la taglia eccetera, ti chiedono di spendere 40 euro di spese di spedizione per rimandare il prodotto negli Stati Uniti. È uno dei dark pattern che vediamo ultimamente.
E non avrai letto l'EULA?
Certo, non ho letto l'EULA, ma in realtà
contento e disattento finisce malcontento.
In realtà non è proprio così, perché quando compriamo in Europa ci sono delle leggi che obbligano il reso a delle condizioni di parità, delle condizioni, determinate condizioni che certamente non obbligano a 30-40 euro di spese per rimandare indietro un paio di mutande o un articolo del genere. E il fatto di farti transitare dal sito italiano a quello americano senza cambiare pagina, senza cambiare impaginazione, senza cambiare lingua, senza cambiare niente, e mantenendoti anche lo stesso carrello, è una roba abbastanza scorretta. Ecco.
È un bel trucco.
Insomma, se non è un dark pattern questo, no, non saprei che cos'è.
Sì, comunque i 14 giorni di Amazon poi sono il minimo richiesto dall'Unione Europea,
certo,
quindi,
certo,
ovviamente.
Certo. Ci mancherebbe. Un giorno di più sarebbe un giorno regalato, ci mancherebbe. Anzi, ci sono stuoie di avvocati che sta studiando a fare il modo di ridurlo di qualche giorno nonostante la legge, sono sicuro, è un trucco lo troveranno. Vi ha fatto impressione il video di Neuralink del tizio che ha Norland Arbaugh, il primo paziente a cui è stato impiantato il Neuralink e che controlla il puntatore di un mouse sullo schermo e riesce a giocare a scacchi pur essendo tetraplegico?
La notizia mi ha colpito molto. Il video, devo dire la verità, non era forse appunto con questa, perché è più una specie di intervista, no?
E sì, però si vede chiaramente lui che manipola gli scacchi a schermo, eccetera.
Però la notizia sicuramente è straordinariamente interessante. Apre delle prospettive di questa tipologia di interfaccia uomo-macchina in alcuni tipi di casi che è particolarmente appunto impressionante.
Non so se avete esperienze, in giro per internet se ne trovano di pazienti con problematiche simili, tetraplegici, spesso affetti da malattia del motoneurone, eccetera, che per i quali ci sono dei sistemi elettronici di manipolazione di computer tramite micro joystick o sistemi di tracciamento dei globi oculari o dei movimenti della lingua o cose del genere, e sono di tre ordini di grandezza più lenti rispetto a quello che abbiamo visto fare con Starlink. È veramente una roba, e lui lo dice avevo degli strumenti prima di questo che mi permettevano di giocare a scacchi con una lentezza disarmante, tant'è che non potevo giocare online perché non rispettavo i tempi e potevo giocare un'ora al giorno, dopodiché ero esausto. Con questo qui ho fatto il giro dell'orologio, ho giocato tutta la notte a scacchi online contro avversari che non si sono neanche accorti che giocavano con un avversario con degli impedimenti fisici come i miei.
È una cosa, una di quelle
un passo avanti terrificante, sì. Diciamo, fosse uscito da qualsiasi altra azienda non capeggiata dall'uomo più odiato del mondo in questo momento, avremmo letto i titoloni su tutti i giornali del mondo. Siccome l'ha fatto una persona che si è macchiata di dei crimini terrificanti, ovviamente è passato un pochino in sordina, ma a me sembra, poi ci saranno un mucchio di ostacoli, effetti collaterali, problemi, rigetti, tutto quello che vuoi, non arriverà a compimento, ma insomma è un, se non è un passo avanti nelle tecnologie applicate alla medicina, questo non saprei proprio che cosa potrebbe essere. Direi che possiamo scatenarci con i gingilli del giorno.
Così sia.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
È così che chiude sempre Digitalia con i gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci di Digitalia selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo, purché di argomento digitaliano. E vediamo che cosa di digitaliano ci presenta Michele questa sera.
Allora, gingillo rubato la settimana prossima a Max, maledetto. Prossimo giro di Max. Però io c'è da dire che avevo portato come gingillo a suo tempo anche la trilogia di libri, ovviamente sto parlando del problema dei tre corpi, che adesso è anche una serie su Netflix. Le prime 8, se non sbaglio,
puntate.
Nonché prima stagione sono già tutte insieme state pubblicate, e devo dire, mi sento di dire che è un prodotto che ha i suoi limiti, ma è un prodotto di qualità veramente.
Te le sei già bingiate tutte e 8?
Non tutte e 8, sono arrivato alla 5 o alla 6.
In due giorni, mica poco.
Bella botta,
Ragazzi, i weekend e sono gli showrunner di Game of Thrones, sono mediamente fedeli ai libri, ma non che questo sia un problema. Le cose fatte bene, insomma, ci si può anche distaccare. Credo abbia un po' qualche problema, come dire, di equilibrio nella storia, nel senso alcune cose secondo me sono un po' troppo affrettate rispetto ai ritmi e alle tematiche del libro, però assolutamente consigliato, veramente veramente belle. Sarà interessante poi vedere cosa fanno con gli altri libri, che sono un po' più onirici, diciamo, e un po' più fantascientifici.
Beh, già il
però.
Primo non scherza, io l'ho letto in inglese e ho fatto abbastanza fatica a arrivare in fondo.
Ma il primo, come dire, è molto più terrestre dei, okay, degli altri.
Okay.
Io ti dico, io avevo avuto non fatica, però avevo letto il libro e l'avevo tenuto il primo lì. Dopo un annetto e mezzo ho approcciato il secondo e ho avuto problemi a fermarmi e ho letto di fila il terzo. Viceversa, conosco persone che a cui è piaciuto molto il primo libro e per
e
come cambia il secondo e il terzo, come cambiano di ritmi, di tematiche, è piaciuto.
Ma va nello spazio, diventa space opera, diventa una roba esplorativa, spaziale, una roba così? Vabbè,
no, esplorativa no, mi viene da dire di no, Max. È semplicemente, come dire, il tema è sempre quello del rapporto tra noi e gli altri.
E non spoileriamo troppo.
Esatto, però non è space, più onirica.
Ok. Più onirica, ok. Grazie Michele. Max, forza.
Eccomi qua, una delle poche volte che ho un libro cartaceo, eccolo qua, che devo dire che ormai da parecchio tempo a questa parte vado solo sul digitale. È un libro sull'intelligenza artificiale, però si intitola Né intelligente né artificiale, di Kate Crawford, e contiene appunto, come da titolo, un'analisi molto dettagliata di quelli che definisce i lati oscuri dell'intelligenza artificiale, passando attraverso un approfondimento delle tematiche che abbiamo trattato anche oggi, quindi per esempio dell'applicazione delle metodologie di intelligenza artificiale nel settore degli armamenti militari, con questo innamoramento sballato, no, tra i finanziatori di tipo esercito e le big tech, passando però poi in rassegna anche tutta un'altra serie di problematiche, problemi di biasing degli addestramenti, il problema che spesso viene sottaciuto dei costi di sostenibilità dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale come oggi la conosciamo, l'impatto, no, di tutte queste risorse di calcolo termini energetici e così via. Un libro davvero interessante, versione italiana, pubblicata da Il Mulino, Né intelligenza né artificiale, di Kate Crawford.
Bello, dai, un'altra aggiunta alla biblioteca, oramai infinita, la biblioteca digitaliana curata dal professor De Santo. Ultimo gingillo per oggi, Never SSL. Che cos'è Never SSL? Il giorno d'oggi tutti i siti, probabilmente per fortuna, anche se c'è qualche critico che qualche effetto negativo lo vedono, ma oramai il 99,999% dei siti a cui accediamo ci dirottano sulla loro versione SSL protetta, criptata, e non è più possibile connettersi direttamente con l'HTTP semplice senza i protocolli di cifratura. E bene, tranne in un caso, e in questo caso questo Never SSL viene comodo. Che cos'è Never SSL? È un sito che vi promette che non sarà mai implementato con SSL, cioè tutte le volte che digitate il suo indirizzo vi farà accedere alla sua paginetta senza nessuna cifratura. E qual è il caso di utilizzo? È molto semplice. Quando vi capita di essere in giro, in viaggio, spesso vi collegate a delle wifi a pagamento, ma quando vi connettete non è immediatamente evidente che è a pagamento o che quantomeno ha una pagina di registrazione con un banner, e per presentarvela all'albergo di turno, alla struttura di turno, deve intercettare il vostro collegamento, la vostra prima chiamata web, voi cercate di aprire Facebook e lui deve intercettarla e farvi vedere il banner dove vi dice: guarda, se vuoi accedere devi mettere qui il tuo nome e cognome e la tua email, oppure devi pagare 2 euro o qualsiasi cosa, o il tuo numero di stanza, chi lo sa. Il problema è che siccome Facebook e tutti gli altri siti sono cifrati e la comunicazione avviene con le tecnologie SSL, spesso questi banner non funzionano, si incriccano e voi semplicemente vedete una pagina bianca, vedete il vostro collegamento internet del wifi dell'albergo che non funziona e non sapete che cosa fare. E il problema è semplicemente quello, che vi state collegando a un sito con SSL. In quel momento, se voi accedete a Never SSL, il router, il proxy dell'albergo, la tecnologia dell'albergo che vi fa accedere, riesce a intercettare, a dirottare il vostro collegamento e dirvi: un attimo, stai cercando di navigare ma devi pagare, dacci i soldi e ti lasciamo navigare, oppure metti il numero della tua stanza e la passwordina che ti abbiamo dato e continuerai a navigare. Per cui un caso di utilizzo molto molto particolare, ma che sono sicuro che succede a molti molti di noi. Quindi neversl.com, insieme agli altri gingilli del giorno, nelle note della puntata su digitalia.fm/717. E dopo i gingilli, saluti finali con le raccomandazioni. Time, talent and treasure sono le tre T del value for value. Dateci, contribuite alla causa digitaliana, restituite il nostro sforzo, lo ricambiate con uno sforzo per vostra parte, che può essere tempo, talento o treasure, tesoro, denaro. Per cui con il value for value, con le altre metodiche, potete contribuire economicamente a digitali, oppure con i vostri talenti e il vostro tempo contribuire alla causa. Decidete voi come. Il metodo più semplice è lasciare magari qualche bella recensione in giro su qualsiasi sistema di recensione di podcast, perché no mandare del materiale, inventare qualche cosa per Digitalia. Noi siamo aperti a qualsiasi iniziativa. L'altra cosa molto semplice per il vostro talento: spendere 30 secondi per raccontare di Digitalia a una vostra amica o un vostro amico che sia proto digitaliano, che ami parlare già di questi argomenti e che non conosca la trasmissione. Direi che con questo è tutto. Dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino un abbraccio da Massimo De Santo.
Dallo studio di Milano un ciao da Michele Di Maio.
Ci sentiamo tra un po' di tempo. La settimana prossima usciamo con uno speciale. Tra 2 settimane i miei colleghi, io sarò un pochino in vacanza, riprenderanno con le trasmissioni regolari, però voi tra una settimana, come sempre, vi trovate una puntata di Digitalia sul telefono o qualsiasi dispositivo che utilizzate per ascoltare i podcast.